Professor Mandrioli mi ha concentrato su una visione parziale locale di Dossetti, ma si è veramente introdotto dentro una profonda riflessione ecclesiale di come Dossetti vedeva la Chiesa, la missione della Chiesa oggi, non dentro delle forme fisse, stereotipate, ma nel dinamismo col quale anche la Bibbia dovrebbe essere letta, vissuta, interpretata, vissuta, e si vede anche il primato sulla Bibbia che lui dava sempre, no? Bene, professor Meloni, vogliamo parlare di Dossetti nella Chiesa e Concilio perché di oggi. Grazie.
Grazie. Ma credo che arrivando verso la fine del centenario della nascita di Don Giuseppe, si possa dire che questo centenario è stato abbastanza ricco di eventi e di cose che ci fanno guardare anche alla sua figura con un occhio forse un po' diverso da quello che avremmo usato nel 99° anniversario della sua nascita. E la questione della canonizzazione di Papa Giovanni, che per Don Giuseppe era uno dei punti chiave, la lacuna, la cosa che era mancata al Concilio, una sulla cosa sulla quale aveva pianto molte volte in maniera piuttosto vibrata, e gli che arriva il 27 di aprile, per cui la Chiesa avrà quel San Giovanni del Concilio che non ha avuto nel 65, ma che solo 50 anni dopo Papa Francesco farà certa scienza, esattamente come si voleva allora di allora, anche se mutate le circostanze, le cause, e naturalmente in coppia, perché Papa Giovanni non lascia mai da solo quando va sugli altari. Il tema della povertà, che era stato il centro di quel memorabile discorso che scrisse Werner Kagan, che farà pronunciare in aula del Concilio il 6 dicembre del 62, che era il discorso dei discorsi del Vaticano II da parte del Cardinale, l'idea che il Concilio dovesse sì avere un asse, cosa che tutti quanti pretendevano perché non capivano questa idea bizzarra di Papa Giovanni di incominciare dalla liturgia, ma che voleva che quell'asse fosse un asse di tipo manualistico, quello ecclesiologico della Chiesa d'Inca, Chiesa d'Exra, dei Romanesi, che poi vincerà, ma voleva che fosse l'asse dell'annuncio del Cristo povero e del Cristo dei poveri. E anche quella è una cosa che ogni tanto mi sarà capitato, se conoscete un po' di questi discorsi di Dossetti, sembra di sentire delle citazioni quando si sente parlare Francesco. Come se le avesse dette. Perfino nel vostro piccolo, se lunedì sera avete tempo alle 6 in San Vitale, facciamo la nostra festicciola di compleanno del 60° dell'istituto, perfino quella sua idea che il pensare critico dentro la Chiesa fosse una cosa essenziale, che un radicamento storico della teologia fosse una cosa essenziale al governo del cristianesimo, in un certo senso ha trovato anche quello un po' il suo spazio. Non piace tutto a tutti, non tutto è fatto nello stesso modo, ma senz'altro c'è stato uno scatto che fa pensare che alcune delle cose che erano capitali nella sua esperienza siano oggi nel circuito delle cose. Perfino, come ricordava Stefano Ceccanti, sul tema della Costituzione. Ci sono state una specie di doppia vittoria di Dossetti, nel senso che archiviare quelle che oggi tutti quanti chiamano da follie, di quello che si chiamava, ricordate, il ministro leghista Francesco Speroni, quello con la giacca rossa, oggi sembra una cosa facile, però non è mica stato tanto liscio così. Siamo andati a referendum su quella roba, non è che è stata una cosa tutta liquidata con due convegni dell'Associazione dei Professori di Diritto Costituzionale. E al tempo stesso l'idea che la difesa della Costituzione non fosse una difesa feticistica, quella difesa che urla, che poi riprende per Andrei in modo strampalato. E non fosse una difesa feticistica, ma fosse una difesa che mirava la sostanza della costruzione della società democratica, anche quello è una cosa con la quale questo paese che si dibatte in una crisi così grave della propria rappresentanza, della propria stessa identità politica, vede venire. Al tempo stesso, in questo centenario, delle cose ha fatto vedere che alcuni nodi della figura di Dossetti rimangono intatti. Dossetti continua a fare un sacco di problemi in un sacco di ambienti. Gira che ti gira, è così. Abbiamo molto colpito la lettera di Benedetto XVI a Giorgio Napolitano del 17 marzo 2011 per il 150° per Italia, dove sulla Costituzione si cita La Fuci e Camaldoli. Fuci e Camaldoli. Ma Dossetti niente. Naturalmente non ha mica scritto il Papa, poveretto, quella cosa che qualcuno gliel'ha cucinata, ma chi gliela cucinava si è sentito in dovere di fare un'operazione di rimozione drastica della figura di Dossetti. Un'operazione di rimozione della quale sono compartecipi, complici, Correi, tutta una serie di persone, anche di autorità infinitamente più piccola rispetto a quella del Papa emerito. Non è solo la questione delle cose che sono accadute in alcuni momenti della vita della Conferenza Episcopale Italiana, è anche una questione che riguarda la categoria alla quale mi onoro di appartenere. Non c'è una traduzione di Dossetti in inglese di due pagine. Fuori dall'Italia lo sento sconosciuto. Non è vero che in inglese non si parlava d'altro. La quantità di cose che Dossetti ha scritto sono un tesoro disputato all'interno di baruffe più o meno chiozzotte che si svolgono qua da noi, o di tentativi di comprensione unitaria, globale, perfetta e perfettissima, e che però non riescono a rimettere in comunicazione quel pensiero con un domani. Dossetti continua a essere oggetto di uno studio nel quale paradossalmente cresce la quantità e sia come però anche il senso che qualche volta si addutisca la presa sull'oggetto. Per quello che ci riguarda, come San Vitalistan, come ormai si dice, vista la popolazione con cui abitiamo, e noi abbiamo fatto due grossissime cose che ha fatto Enrico Galavotti, un enorme libro sul Dossetti giovane, un enorme libro sul Dossetti meno giovane, era più o meno in 1300 pagine, era 35 anni di vita di Dossetti. Per fare gli altri 6 mesi di 48 ci ho messo altre 2 pagine io. La discussione storiografica non esistono, semplicemente non esistono. Quasi niente dal punto di vista delle recensioni. E la chiacchierina rimane quella che è fatta di 2 o 3 pezzettini che vanno sulle stesse cose. Perché Dossetti mette in discussione una comprensione della storia italiana. Il libro di Sala che stiamo arrivando a Stefano è paradigmatico da questo punto di vista. La Civiltà Cattolica conserva dei fascicoli che la Segreteria di Stato dà ai padri quando gli domanda di fare delle cose. La Segreteria di Stato domanda di fare un articolo contro Don Giovanni Nicolini, dà al padre scrittore un insieme di carte con cui dice perché con questo puoi fare un articolo contro Don Giovanni Nicolini, dico a caso naturalmente, solo perché c'era qui in prima fila in posizione episcopale. E bene, queste carte sono rimaste in Civiltà Cattolica. Con queste carte cosa si cerca di far vedere? Si cerca di far vedere ai padri della Civiltà Cattolica che la Santa Sede ha un'idea precisa della Costituzione, una Costituzione buona, una Costituzione media, una Costituzione minima. La buona è un'Italia franchista, nazionale cattolica, la migliore delle Italie possibili. La seconda è un'Italia semifranchista. Se va male, 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 fate pure l'Italia democratica, però su 2 o 3 cose non vogliamo storie. ci va scritto che c'è concordato, e non quella formulina, non raccontate una storia di patti vigenti, no, patti lateranesi. Seconda cosa, ci mettete l'indissolubilità. Terza cosa, ci mettete la libertà della scuola, incluso l'ambiguità del senza ordine per lo Stato, che nella testa di Tardini voleva dire che i comunisti non potevano fare le scuole con i soldi della Repubblica, perché tanto lui le scuole ce le aveva i comunisti, no? Bene. E non voleva dire le cose di Formigoni, ecco, un altro tipo di registro, quello che c'era. La funzione di Dossetti, Montini, dell'acqua, rispetto a tutto questo, non è quello di cercare di spiegare alla Santa Sede che non vede con occhi sufficientemente lucidi i progressi del costituzionalismo liberale, è quello di evitare di fare, come nell'Ottocento, un'Italia con la Chiesa contro. E allora si tratta di gestire le cose, indissolubilità inclusa, in modo da fare in modo che il tempo che passa serva a persuadere il grande corpaccione ecclesiastico che nell'Italia costituzionale, repubblicana e democratica si può vivere partecipandovi e non astenendosene. Bene, questa è una classica cosa che è difficilissima oggi nel documentare degli studi, perché gli studi, anche lì, hanno un po' di problemi con quest'uomo complicatissimo. Quest'uomo che pensa in diritto canonico, parla il linguaggio biblico, vive in vita monastica ed è politico, qualsiasi cosa faccia, e che ha un modo di costruire argomentazione giuridica molto peculiare, particolare della sua generazione, ma anche della sua cultura, penso che avrebbe fatto tanti problemi. L'altra cosa su cui Don Giuseppe Dossetti fa problema è una cosina piccola, che si chiama santità. Io non so se è un bene o un male, tanto non tocca a me decidere, quindi sono libero. Però c'è stata una lunga stagione di chiesa nella quale un processo di beatificazione non lo si negava a nessuno. Camillo Ruini è stato postulatore come chiesa di Roma della causa di Alcide e De Gasperi, alla quale Dossetti ha deposto una delle posizioni più interessanti. E senz'altro è stata una cosa che tutti abbiamo visto accadere a molti livelli. Ripeto, non so se un bene o un male. A me sembra che dal punto di vista generale ci sia stato anche un aspetto, diciamo così, inflazionistico della beatificazione, che non sempre ha, come debito pubblico, sì. No? Che non ha aiutato le cose, ha fatto la chiarezza e così via. C'è stato il rischio di fare, come dire, dell'atto di beatificazione un gesto e non un processo e così via. Però di sicuro è vero che sul problema della qualità della vita cristiana di Dossetti Giuseppe, la sua chiesa, che mi risulta essere questa, è stata, diciamo, prudente. Molto prudente. Non è che se fosse stato aperto un processo di beatificazione questo cambierebbe di molto, no? Però solo per dire che, nonostante ci siano tante cose che sembra che diano ragione a quello che è stato il suo percorso di vita e di esistenza, dall'altra parte permane una specie di resistenza di fondo. Non ultimo, non solo la questione delle traduzioni, c'è anche la questione della conoscenza delle cose che Dossetti scrive. C'è una serie di volumi curati alla fine dell'Annunziata, con molte omelie e molte cose. La parte che secondo me è più bella e più interessante della sua creatività teologica e spirituale, che è quella della sua partecipazione, e con la questione del Concilio, è cosa ancora sconosciuta, e nella quale rimettere a posto i pezzi del puzzle richiede un'enorme quantità di lavoro critico. Vi racconto una storia piccolissima sui tema d'assoluta, perché vi dà l'idea di cosa voglio dire quando dico enorme lavoro. Fogliettino nelle carte del caro, in cui si parla, in un appunto in latino, dell'esigenza di discutere e di organizzare il concilio attorno a tre temi assoluti. Tre temi assoluti. La povertà della Chiesa, la struttura eucaristica della Chiesa e la scrittura. Questo fogliettino lo vede per primo Corrado De Rossi, qualcuno di voi conosce, che lo cataloga. Lo cataloga e lo mette fra il 62 e il 63, perché sta più o meno lì in mezzo, ma non si riesce a capire dove andava di preciso. Lo vede anche Pino Albrino quando fa l'edizione dei discorsi del cardinale al concilio, che adesso le Deonia della Repubblica, frutto di un lavoro molto minuto di selezione e traduzione fatto da lui e da Angelina Albrico nel 1982, credo. E è un testo che Francesco conosce, quello lì, curioso, ma quei discorsi di Mercardi li conosce. Vorrei che però attenti in te. Un prete siciliano, che si chiama Corrado Lorefice, fa un lavoro sul tema della povertà in Locarno ed Ossetti al concilio e ha un colpo di genio. E rimette insieme quel fogliettino con un'altra proposta che è andata alla presidenza del concilio per fare una votazione orientativa a dicembre 62. Allora tutti sanno, cioè tutti siamo in tre, come siamo stessi, tutti noi che sappiamo, che la cosa più importante che Dossetti fa concilio è la votazione orientativa del 30 ottobre 63, quella sui 5 punti dell'ecclesiologia, nella quale usa una metodica già usata in costituente per far venire fuori la volontà dell'assemblea senza impegnarla su una formula precisa. Quella votazione cambia la direzione del Vaticano II in un modo irreversibile e drastico. Bene, la stessa cosa l'aveva già pensata un anno prima da fare al posto del discorso del cardinale del 6 dicembre per cercare di dare quella struttura architettonica che tutti volevano al Vaticano II attorno a questi temi. Capite che il lavoro su queste fonti vuol dire non soltanto la curiosità di conoscere qualche pezzetto di carte in più o qualche pezzetto di carte in meno, ma vuol dire ricostruire l'insieme di una figura e di un personaggio di cui fra pochissimo credo anche molte cose che pensiamo di conoscere cambieranno, perché a settembre dell'anno prossimo, quando aprono le carte di Pio XII, si vedranno finalmente il carteggio Dossetti dell'Acqui, il carteggio Dossetti Montini, insomma che sarà una cosa che saranno, sono cose molto corpose, come i numeri mi dicono, e saranno molto interessanti da leggere. Perché quest'uomo che sembra così vicino al nostro presente, al nostro domani, da un lato, come anche Don Andreone diceva, dall'altro continua a rappresentare per tanti versi una pietra di inciampo, una questione critica all'interno della discussione e della conoscenza. Perché quest'uomo che è stato conosciuto, notorio e documentato, visibile, che rappresenta un'esperienza, un livello di obbedienza ecclesiale, davvero insensata, senza freni, illimitata, totale, continua nella Chiesa che di quell'obbedienza ha goduto a più riprese, continua a rappresentare un fattore di difficoltà. Qual è la ragione che lì in mezzo rende quest'uomo al tempo stesso così affascinante, così sconosciuto, così difficile da ricondurre a una categoria soltanto quella dell'intellettuale, del monaco, del battezzato, così, che con tutte le cose poi si riflettono nella sua autodefinizione? Perché quella sua idea di una Chiesa modellata sull'Eucaristia celebrata come dogma nuova normata e sull'esperienza di Chiesa come esperienza di paroichia e non come esperienza di solidificazione del potere continua a rappresentare un fattore critico? Io una risposta non ce l'ho, ne ho una nel senso che è la mia, che adesso ve la dico, non è che sia molto interessante, però. Però credo che sia questa la cosa su cui riflettere, cioè riuscire ad uscire da questo centenario, perlomeno non con la coscienza tranquilla. Non con la coscienza tranquilla. Come diceva il Signore, Gerusalemme, Gerusalemme. Uscire almeno con Gerusalemme, Gerusalemme. La mia spiegazione è quella che il punto critico che sta lì dentro all'esperienza di Dossetti sia quello di una capacità singolare di mettere assieme una visione della Chiesa dentro la storia, del tempo e della fede, che coniuga in un modo tale per cui è sempre difficile riuscire ad afferrarne tutta la potenza e la forza. Voi pensate ad una tesi che lui esprime una delle prime volte in modo compiuto in una riunione a casa di Pino Alberigo negli anni 50, che poi è stata pubblicata anche, no? Quello dove lui spiega che il problema della storia, della modernità, è quello dell'incapacità della Chiesa di presiedere il grande cambiamento storico, no? Di essere capace di interpretare con la propria riforma il cambiamento del paradigma di società. Un tipo di tesi che dice una cosa che, se voi l'andate a rivedere, l'ha usata come una specie di sonda dentro la storia europea e italiana in modo particolare, fino agli anni 90, qui fino ad oggi, fa vedere come il problema della responsabilità della Chiesa nella degenerazione del tessuto civile di questo paese sia enorme. Quando Andrea parlava della formazione delle coscienze, questa è esattamente la cosa che la Chiesa italiana a un certo punto ha pian piano attenuato e poi smesso di fare, poi ha fatto delle altre cose. Bene, credo che sia su questa questione del tempo che si gioca la difficoltà dell'afferrare quest'uomo così importante, credo, nella storia italiana, perché dimostra una cosa, ed è l'ultima con cui chiudo. E dal punto di vista bibliografico, se dovessi fare una biografia di pochi secondi della vita politica di Dossetti, dovrebbe dire che Dossetti è un ragazzo che era finito all'Università Cattolica del Padre Gemelli, dove Padre Gemelli pensava di formare la classe dirigente cattolica per un'Italia fascista senza Mussolini del domani, e che invece ha finito per fare la democrazia. Se uno volesse fare una sua biografia spirituale in altrettanti pochi secondi, dovrebbe dire che un uomo che viene dall'esperienza di consacrazione dei diritti secolari, quindi dal massimo di complicazione ed ambiguità delle categorie della consacrazione, del religioso e così via, e che alla fine approda ad un'ecclesiologia del battezzato celebrante dell'Eucaristia come base di un'ecclesiologia rinnovata. Ed è un uomo inserito profondissimamente nella Chiesa italiana, nella storia italiana, nella vicenda politica italiana, ma che al tempo stesso, o andandoci fisicamente, come quando comincia a frequentare il Medio Oriente, prima ancora più brevemente l'Asia, ma delle volte anche senza andarci, è in grado di percepire la globalità in un modo molto forte e drammatico. Bene, e credo che se anche di questo centenario noi conservassimo almeno un buon numero di questioni aperte, forse non l'avremmo del tutto.
Abbiamo adesso di continuare l'incontro, ponendo domande ai relatori che indubbiamente hanno stimolato la nostra attenzione, la nostra curiosità sulla vita di Dossetti. Prima di dare la parola alle domande, volevo ricordare il prossimo incontro, che sarà non di martedì, ma di venerdì. è l'incontro prenatalizio che teniamo tutti gli anni e che si terrà il venerdì 20 dicembre. Qui alle ore 21 ci parlerà con la sua meditazione padre Bernardino Prella sul tema il mistero del dono e il mistero del donarsi. Poi seguirà, come di consetto, un evento musicale che sarà tenuto dalla pianista Chiara Bertoglio, che eseguirà e presenterà, perché lei non suona soltanto, ma presenta anche i pezzi che esegue, presenterà musiche di Bach, di Busoni, di Brahms, di Liszt e di Bauer. Bene, allora siete tutti invitati a questo incontro prenatalizio che ci caratterizza, e adesso cerchiamo di rimergerci nella storia, anzi nell'oggi e nel futuro, insieme a Giuseppe Dossetti. Chi vuole intervenire per fare delle domande agli oratori, che sono stati bravissimi, se ben interessano, stati dentro il tempo e presto diritto, quindi possiamo contenerci ancora con loro.